Salutiamo tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Dico salutiamo, voi sapete che c'è Dini e Dini dovrà salutare anche lui, caro Dini. Saluta tutti i nostri amici di Radio Missione Francescana.
Ciao a tutti e buona giornata.
E abbiamo davanti un bel personaggino, perché il tema di oggi qual è? Ve lo dico come lui mi ha chiesto: sviluppi tecnologici delle paraplegie. Già le paraplegie dovrei spiegare bene cosa sono. Comunque, chi è questo personaggio? Il dottor Alessandro Dario, ed è un neurochirurgo. Era responsabile ex responsabile della struttura semplice di neurochirurgia funzionale nell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e presidente italiano della Società Scientifica Internazionale di Neurostimolazione. Vicino chi c'è? Abbiamo anche il dottor Diurni, che ha voluto venire con noi a sentire questa bellissima intervista. Una cosa vi chiedo: siamo in diretta, e quando siamo in diretta pretendiamo che la gente telefoni. Chi vuole, naturalmente, fa questo numero 0332 264 266. Abbiamo qui il dottor Dario, che risponderà naturalmente in diretta. Se però c'è sempre qualcuno che ha un po' vergogna, caro Diurni, ce ne sono, no? Sono hanno vergogna, e quindi mandate una mail a questo indirizzo mail: info@rmf.it. Caro Dario, prima però devo parlare io, perché l'ho studiata questa cosa stanotte e penso che Dini anche stamattina. Una nuova sperimentazione, poi dimmi se è vero, condotta in Svizzera, ha permesso a 3 pazienti paraplegici cronici di recuperare parzialmente il controllo dei muscoli delle gambe e di camminare dopo un lungo addestramento. Il risultato è stato ottenuto grazie a un nuovo sistema di stimolazione elettrica della superficie del midollo spinale. Punto e basta. Io vado, ti lascio, parla, e l'unica domanda che ti voglio fare, perché mi interessa, è questa: spiega bene cos'è questa paraplegia, e poi che differenza c'è tra la tetraplegia. Guarda che studiare stanotte non era facile, poi nevicava, quindi puoi immaginarti con che gioia. Vai, sei libero.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Per quanto riguarda lo studio che è stato portato avanti dai colleghi neurochirurghi e neuroingegneri del Policlinico di Losanna, quindi in Svizzera, in realtà non erano malati completamente paraplegici, erano malati che avevano un ritardo motorio molto importante in seguito a traumi del midollo spinale. Per cui effettivamente c'è stato un miglioramento delle capacità motorie e i malati hanno aumentato queste capacità motorie, arrivando a poter camminare con l'ausilio di o bastoni o di girelli. Quindi questa è una notizia che viene confermata. L'abbiamo visto nei vari congressi scientifici, con dei dati di tipo, come possiamo dire, oggettivo, matematico, e con dei filmati abbastanza convincenti.
Cos'è la paraplegia?
La paraplegia è l'incapacità di un malato, di una persona, a muovere gli arti inferiori. La tetraplegia è la incapacità a muovere tutti e 4 gli arti. Di solito è accompagnata anche da un problema di iposensibilità, quindi il malato non sente le gambe. Se voi gliele toccate, non riesce a capire che gliele state toccando, e non riesce a capire anche dove sono nello spazio queste gambe, perché esistono due tipi di sensibilità: quella tattile, superficiale, quella che ti tocco la gamba, sento che il tuo dito è sul mio ginocchio, e quella profonda, che è quella che ti dà la capacità di capire nello spazio dove è la tua gamba. È un sistema del tutto automatizzato. Io adesso sono seduto e ho una gamba incrociata, ma anche se non ci pensassi, la mia gamba rimane incrociata, e c'è un sistema, diciamo così, computerizzato del corpo umano, che ti permette di fare dei movimenti e di stare in piedi, proprio perché hai nello spazio una tua precisa posizione, e
mi interessa una
cosa: la forza di gravità ti tiene su.
Perfetto. Ma si parlava anche di paresi. È diversa la paraplegia dalla paraparesi?
La paraparesi è quando tu hai un ritardo motorio, quindi muovi le gambe abbastanza. La paraplegia è quando non le muovi del tutto.
Ok.
Io la domanda più semplice: quali sono le cause della paraplegia? Ci saranno delle cause, no? Cioè, uno cosa fa? Si rompe e dice, ok, non cammino più. Ci sarà una causa?
Sì, la maggior parte delle cause sono cause traumatiche, quindi cadute, incidenti di auto, di moto, cadute da montagna, talvolta anche durante l'attività sportiva qualche rugbyista è stato placcato un po' duramente e ha avuto un trauma, che noi chiamiamo trauma vertebro-midollare o trauma midollare puro. Cioè, in questa situazione vi è una interruzione della capacità del midollo spinale di condurre gli impulsi dal cervello fino agli arti e quindi con conseguente incapacità a muovere le gambe o le braccia, a non sentirle, e per di più c'è anche tutto il problema dei disturbi della sfera sfinterica, quindi urina e feci, che non funzionano più bene.
Cioè sono legati tutto, esatto, quindi. Esatto. Cioè, in poche parole, se non mi parte dal cervello lo stimolo, non arriva alla gamba.
Non arriva alla gamba.
E non arriva neanche, ad esempio, all'intestino,
esatto,
oppure alla vescica.
Non muovi la gamba, non riesci a urinare, non riesci a defecare.
Dicevi, caro
no,
Diurni?
Che hai posto la questione nella maniera giusta, come al solito. Magari, diciamo, a Dario di dare qualche spiegazione un po' di più sull'anatomia, per far capire perché dal cervello gli impulsi poi arrivano tramite il midollo, arrivano alle gambe e arrivano a tutto il resto. Ecco, proprio in parole semplici, di spiegare un po' di anatomia.
Sì, il cervello, che come sapete è contenuto nella testa o scatola cranica, ha attraverso un buco che è il forame magno un prolungamento che è il midollo spinale, il quale decorre nella colonna spinale, quindi sapete, cervicale, dorsale, lombare, sacrale, eccetera, a cui sono agganciati tutti i nervi che poi si dipanano verso gli arti, verso gli intestini e verso gambe e braccia. Quindi,
ma il problema, se si rompe a questo livello della sacrale oppure a livello della dorsale, cosa succede? Si rompe, cosa succede? Esce il midollo, cosa succede?
No, che non c'è passaggio di corrente elettrica. Per quanto riguarda la sacrale sono rotture di radice, quindi è una questione un pochettino differente. Per quanto riguarda invece tutta la parte di tipo lombare alta, dorsale, cervicale, c'è proprio questa incapacità a trasmettere l'impulso del cervello al mio braccio, alla mia gamba. Quindi io penso di camminare, voglio camminare, ma non riesco, perché è come se tu hai una lampadina, tagli il filo della corrente, la lampadina non ha luce.
Un'altra cosa, poi ti lascio tutto a te. La diagnosi, mi interessa la diagnosi, ma tu come fai a capire che questo ha un problema di questo tipo? Cioè non ci passa più nessuna carica, diciamo, elettrica?
Innanzitutto attraverso l'esame neurologico obiettivo, perché tu vedi che stimolato, tu gli alzi la gamba cade, vuol dire che non ha motilità. Poi con degli esami che sono in parte strumentali neurofisiologici, quindi con dei potenziali evocati somatosensoriali o dei potenziali evocati motori, tu riesci a capire quanto conduce il midollo e dove c'è presumibilmente lo stop elettrico. E poi con degli esami di tipo neuroradiologico, un attacco e la risonanza, e vedi effettivamente che il midollo è separato, è tagliato, è rotto oppure è pesantemente compresso, per esempio, da un corpo vertebrale che è arretrato nel canale spinale e quindi ha compresso del tutto il midollo, se non tagliato.
Dottor Dario, le speranze sulla stimolazione midollare per i pazienti mielolesi sono veramente grandi. D'altronde c'è stata la scuola pisana, c'è stata la scuola che hai menzionato di Losanna, che stanno facendo veramente dei passi avanti. Però c'è anche il dottor Dario a Varese che sta lavorando in questo senso. E allora volevo dire, a Varese, a che punto siamo? Cioè, stiamo andando avanti?
Sì, allora, per quanto riguarda, esistono, diciamo così, tre linee di ricerca attualmente. Una è quella portata avanti dai colleghi svizzeri, che è lo sviluppo di tecnologie e di stimolazioni midollari in pazienti che non sono completamente paraplegici, quindi che non hanno un danno completo del midollo. L'altra invece è una linea che stanno portando avanti gli americani, la Mayo Clinic, tanto per non fare nomi, che riguarda invece la movimentazione in malati completamente paraplegici. Qui non riusciamo ancora, ripeto, per tutti gli ascoltatori, non è che noi facciamo camminare la gente, non riusciamo ancora a farla camminare, ma riusciamo con opportuni esercizi a fare in modo che ci sia un'autonomia della movimentazione del malato che quasi uguale a un cammino fisiologico. anche se in realtà il malato deve essere sostenuto per poter camminare. E poi c'è una linea che stiamo portando avanti noi, che è quella della stimolazione nei malati paraplegici, quindi con un danno midollare completo, attraverso una fase riabilitativa che passa da uno strumento chiamato esoscheletro, ovvero sia un'imbracatura che con dei contenitori posati sulle gambe e talvolta sulle braccia e con un motore autonomo riesce a far fare e a movimentare il malato facendolo camminare. In pratica è il robot che fa muovere il malato con un programma ovviamente telematico ad hoc, ma il malato non ha un'attività motoria propria, tranne che con la stimolazione, perché con la stimolazione non riusciamo a fare in modo che il malato abbia dei movimenti sincroni a quelli prodotti dall'esoscheletro.
Quindi l'esoscheletro non è una cosa a sé stante, non è un robot che voi applicate, che voi usate, è sempre un robot che è movimentato da una stimolazione midollare.
No, il robot ha un'autonomia sua. Noi abbiamo visto in seguito ad alcuni impianti su malati che avevano paraplegia, ma che avevano anche un problema di dolore neuropatico, e questo nasce dal fatto che noi mettiamo un certo numero di stimolatori proprio per questa patologia, ci siamo però accorti che vicino e accanto ai miglioramenti del dolore c'era anche la possibilità di utilizzare l'apparecchio, una specie di prendi due, paghi uno, di mobilizzare il malato facendo in modo che l'esoscheletro abbia un'implementazione, un aumento delle sue capacità.
Posso chiedere una cosa? Perché forse siamo andati un po' avanti, ma io voglio sapere una cosa. Ti trovi una persona che è paraplegica, ma non può intervenire alla chirurgia, non posso intervenire i farmaci prima di arrivare a questo esoscheletro che mi dà l'idea di essere sulla luna, ecco. Mi sembra le cose più semplici. Uno dice: ma perché non mi operano? Ma perché non fa questo? Almeno a me credo che sia più importante che tu mi faccia una risposta di questo tipo.
Allora, nel caso ci sia una compressione con una distruzione del midollo, è chiaro che la prima istanza è sempre quella di fare una decompressione, quindi togliere questa parte di osso, qualsiasi parte del corpo umano che schiaccia il midollo, nella speranza che il midollo pian piano riprenda. E questa è la prima cosa che di solito noi facciamo. Però in
quindi
certi
la
casi,
fate allora, certo, e intervenite subito, certo, con la chirurgia, certo, prima di passare a questo esoscheletro.
Sempre che non ci sia una situazione per la quale il midollo è rotto dal trauma, e lì purtroppo quando il midollo è rotto e interrotto non c'è al momento nessun intervento chirurgico che lo possa riparare. Cioè non è un cavo elettrico che puoi suturare, non è un intestino che su per giù lo risuturi e quindi ha una sua continuità. Al momento non siamo in grado tecnicamente di ripararlo in questa
farmaci situazione. Niente?
No, non esistono dei farmaci che possono alleviare alcuni sintomi, ma non fanno di certo riattaccare due monconi nel midollo.
Questo esoscheletro e questa stimolazione midollare come vengono tollerate dal paziente? Cioè, è necessario qualcosa, un'anestesia, oppure è una cosa particolare?
Allora, l'esoscheletro è una specie di vestito da indossare e ovviamente ci sono delle taglie apposite che vengono proposte al malato. Uno che è molto alto avrà un esoscheletro più alto di uno che è basso. E questa è la prima cosa. L'esoscheletro peraltro viene applicato a Villa Beretta Costa Masnaga, che è uno dei centri riabilitativi europei che porta avanti lo studio di questa macchina o device che si voglia. Invece per lo stimolatore è necessario un intervento chirurgico nel quale lo stimolatore viene posizionato a livello lombare basso a livello lombare alto e il dorsale basso sulla superficie midollare, e poi intascato né più né meno come un pacemaker del cuore.
Ma questa tecnica l'ha applicata in tutti i pazienti paraplegici?
No, questa tecnica innanzitutto è stata applicata in questo malato paraplegico, che ci ha dato dei buoni risultati perché il malato è stato sottoposto ad intervento per l'indicazione di dolore neuropatico post-traumatico, per cui noi non andiamo a mettere uno stimolatore in malati che hanno una paraplegia ex novo solamente motoria, senza altri deficit. Quindi ci deve essere un problema di dolore, perché altrimenti al momento non vi è una indicazione clinica e rimane nell'ambito sperimentale. Noi non abbiamo fatto una sperimentazione pura, noi abbiamo trattato, diciamo così, con curiosità un malato che stava facendo una stimolazione midollare per un altro motivo. L'altra situazione per la quale può essere impiantato lo stimolatore nella paraplegia sono i disturbi sfinterici, perché anche qua c'è un'indicazione nel poterle fare.
Cioè vescicali oppure...
Esatto, vescicali.
Posso dire una cosa? Io sono di Vedano Luna. Mi succede una cosa del genere? Ho solo Costa Masnaga? Oppure tu mi dici vai a Milano, vai a Pavia... È solo Costa Masnaga il centro dove stanno usando questo metodo, dove stanno facendo questo, danno questo meraviglioso esoscheletro?
Al momento è solamente Costa Masnaga, però non disperiamo che qualche centro che ha delle determinate caratteristiche, per poi esiste tutta una situazione di studio dei vari, delle varie stimolazioni portate a questo apparecchio al malato, che deve essere processato e, come possiamo dire, interpretato per avere un risultato clinico. Quindi al momento è solo Costa Masnaga, però ripeto, ci sono altri centri tecnici che possono, secondo me, propugnare questa tecnica.
C'è Dario, c'è una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Desiderei porre una domanda, se possibile.
Prego, prego, prego. Sì. Sente che bene oggi. Prego.
Gradirei conoscere, visto che parlate di esoscheletro come stimolazione midollare, nei pazienti paraplegici post-ictus è adeguata questa tecnica? C'è possibilità di successo al recupero?
Allora, per quanto riguarda l'esoscheletro, sì. Per quanto riguarda l'esoscheletro più la stimolazione midollare, al momento no. Perché ci siamo accorti che il segmento midollare su cui si va a applicare la stimolazione deve essere integro. Non sempre nei casi di ischemia o di trombosi questo avviene, e quindi ci manca il substrato anatomico, perché lo stimolatore deve dare una programmazione su un midollo integro pur al di sotto della lesione, e quindi in questo caso al momento non lo utilizziamo.
Ok, la ringrazio.
Oh, ringrazio lei, la ringrazio. Ci fermiamo, ci becchi la canzone, la prima canzone. Grazie Enrico, e comincio a ringraziarti. The heart is a blue. Traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. dottor Dario Alessandro. Grazie Dario, veramente, ci stai dando delle risposte favolose. Vi ricordo che il neurochirurgo lo trovate a Varese, nell'ospedale di Circolo, a SST Sette Laghi. Diurni, questa SST Sette Laghi mi uccide, no? Mi sembra di vedere i Sette Laghi attorno. Va bene. Comunque, stiamo parlando, in poche parole, di paraplegia, stiamo parlando, giustamente, come diceva il Dini, diceva di questo esoscheletro. Voglio essere sicuro, capire cos'è questo stimolatore, cos'è e cosa serve perfettamente. Cioè, due parole, però, che siano chiare e chiare. Poi dopo, dove agisce, dove non agisce, sarà un altro discorso.
Ecco, lo stimolatore è né più né meno come un pacemaker cardiaco, e infatti la maggior parte dei stimolatori derivano da questi pacemaker, che sono costituiti da un apparecchietto che contiene la batteria, che sarà grande meno di metà di un pacchetto di fazzoletti di carta. In questa unità c'è la batteria, quindi quella che eroga la corrente elettrica, che poi è quella che ti serve per l'azione terapeutica, i circuiti di programmazione, perché può essere programmato e anche al momento con fini programmazione, per esempio può andare ogni 3 minuti, può scaricare ciclicamente, può scaricare delle diverse forme d'onda, e un catetere, ovvero sia una specie di filo che arriva di diverse fogge, che arriva fino sulla superficie del midollo. Questo per quanto riguarda la stimolazione midollare. Per quanto riguarda la stimolazione cerebrale, che si usa per altre malattie, invece è un filo, tipo un piccolo catetere. In questo caso l'elettrodo è formato da una piccola padellina che viene posta a livello del, come dicevo prima, del midollo dorsale basso o lombare alto, e che ha la possibilità di erogare corrente attraverso 16 poli. Questo di solito viene utilizzato per la terapia dei dolori neuropatici che non rispondono alle medicine, e sulla base degli studi che hanno fatto sperimentali e sulla base delle nostre osservazioni cliniche fatte su un malato appunto impiantato per questa situazione di dolore cronico, abbiamo rilevato che ci sono delle importanti benefici per quanto riguarda la sintomatologia del paraplegico.
Una domanda, un'altra domanda, sarà stupida, però io spero che tu me la riesca a spiegare bene. Allora, io voglio muovere la gamba destra e la gamba sinistra. Gli do quanta corrente? Di più, di meno? C'è una scelta di corrente? Quanta corrente possa servire per uno o per l'altro? Tu parlavi di problemi vescicali, eccetera, eccetera. Devo aumentare oppure nello stesso momento tu agisci su una cosa, agisci anche sull'altra? Scusa, sono domande terra a terra, sì, ma sono quelle, ecco, che interessano,
perché,
credo.
Ecco perché prima dicevo che questa terapia al momento è riservata a centri che abbiano un background tecnologico e diagnostico abbastanza importante, perché la stimolazione avviene molto semplicemente attraverso questi 16 elettrodi. Ad ogni elettrodo corrisponde un gruppo muscolare o un muscolo. Noi durante la fase di stimolazione e registrazione, quindi durante la fase di studio di come questo stimolatore dovrebbe funzionare al massimo, abbiamo la possibilità di stimolare a diverse intensità e quindi con un diverso risultato motorio un gruppo muscolare. Siccome quando uno cammina ha dei muscoli agonisti e antagonisti che si contraggono ritmicamente, noi con un programma apposito riusciamo a fare in modo che ci sia questa sinergia di contrazione di un muscolo e di decontrazione dell'altro. Ovviamente questo avviene perché? Perché ci sono 16 elettrodi, stanno studiando anche degli elettrodi un pochettino più numerosi o più ampi per poter reclutare ancora il più ampio numero di muscoli o particolari parti di un muscolo. Quindi direi che lì è una specie di istruzione che noi diamo attraverso la corrente elettrica a un midollo danneggiato che non ha più il controllo del cervello.
Ma tu come fai a sapere? L'elettromiografia non può servire, ad esempio, per dirti precisamente quanto e non quanto.
Infatti uno dei sistemi di registrazione è attraverso l'elettromiografia. Io do un impulso attraverso l'elettromiografia, vado a vedere quante fibre di questo muscolo si contraggono, per quanto tempo si contraggono e con che forza si contraggono. In base ai risultati di queste prove, il che non è neanche semplice per il malato perché deve sottostare ad alcuni treni di stimolazione che talvolta possono anche essere fastidiosi, ma di solito no, noi alla fine di un periodo di, come possiamo dire, diagnostica, sappiamo esattamente a quel malato lì specifico quanta forza serve per esempio tirar su la gamba o la coscia.
Quindi voi siete particolarmente bravi, penso, perché lei giustamente semplifica molto il problema, ma è un problema che penso sia particolarmente difficile.
Ecco perché dicevo prima, non è che l'impianto di per sé può essere effettuato da qualsiasi neurochirurgo funzionalista, tutta la parte esterna no, perché ci vuole un background culturale e diagnostico che è abbastanza importante. E non si scappa da questo, cioè mettere uno stimolatore e non avere la possibilità di programmarlo al massimo vuol dire sprecare delle risorse e dare anche delle aspettative al malato che non sono poi
quindi vuol dire anche essere degli ottimi chirurghi. Cioè, è il chirurgo che interviene in questa situazione.
Diciamo che la parte del chirurgo è forse la minimale, quella di mettere nel punto giusto, sotto guida intraoperatoria, l'elettrodo nel punto giusto dove serve. E poi tutta la fase di programmazione e di riabilitazione, perché è chiaro che durante la riabilitazione la tensione muscolare cambia, per cui il fisiatra deve essere molto bravo. E qui il dottor Molteni della Costa Masnaga di scuola dell'istituto di Costa Masnaga è uno dei leader italiani, dicevo, è importante che ci sia questo feedback, ovvero sia il malato pian piano rimpara a muovere le gambe come dovrebbe essere dal punto di vista fisiologico.
Ecco, due domande. Primo, perché cosa si ipotizza sul fatto che questi pazienti riescono a muovere le gambe? Cioè, la stimolazione midollare le garantisce un domani un certo movimento alle gambe, cioè le gambe o perlomeno ci sono dei centri dove c'è un movimento volontario degli arti inferiori. Ecco, la domanda è perché, come si ipotizza una cosa del genere? Cioè, è dovuto alla stimolazione o è dovuto a un fatto di gruppi neuronali che al momento della paraplegia non sono stati toccati? Scusi se la domanda l'ho fatta bene.
Noi spesso in medicina abbiamo la brutta abitudine di avere dei dogmi. Io come presidente della società scientifica dico che i dogmi sono di pertinenza di Santa Romana Chiesa, perché già nell'Ottocento un neurofisiologo aveva ipotizzato che nel transecato, ossia nel taglio netto, ovviamente post-traumatico, di un midollo, quello che stava al di sotto del midollo, quindi quella parte di midollo che era sottoposta o era eliminata dal controllo del cervello, vi fosse la possibilità di avere qualche movimento residuo. Questo poi era stato un attimino misconosciuto, ma in realtà non è così, perché vedendo, e qui ci sono degli studi ben precisi, vedendo che un tipo di stimolazione riesce a fare avere una marcia automatica non funzionale, quindi il malato non è che cammina, ed è questo, deve essere ben chiaro, non è che cammina, il malato non cammina, ma muove le gambe come se avesse una sua marcia. Si è visto che avendo la possibilità di reintegrare con la stimolazione questo movimento si arriva a far muovere le gambe come se effettivamente uno camminasse, e nei malati, vedi gli studi di Losanna, che non hanno una lesione completa, riesce a potenziare notevolmente l'attività del cammino. In altre parole, se io ho un malato che non sta in piedi, lo stimolatore non lo fa camminare, perché non siamo ancora così bravi da farlo fare, ma ci stiamo lavorando. Nei malati che invece hanno una capacità residua di marcia, lo stimolatore ne potenzia le capacità, e quindi è come se uno riuscisse a camminare ancora.
Quindi volevo dire, dato che questo argomento l'entusiasma molto, voi quanti pazienti avete? Cioè, voi lavorate insieme anche a Costa Masnaga? Cioè, su quanti pazienti voi lavorate in questo momento?
Al momento
con questa tecnica?
Sì, al momento l'esperienza mondiale è al di sotto dei 20 pazienti. Noi al momento ne abbiamo uno che ha già finito la sua parte di tipo fisiatrico e riabilitativo e che ha, con l'esoscheletro, ha avuto la capacità di avere una ripresa della motilità, diciamo così, di facilitazione della motilità con l'esoscheletro e un guadagno sui disturbi sfinterici e sui disturbi di tipo neurovegetativo. per cui ci stiamo lavorando. Tenete conto che la posizionamento di uno stimolatore solo per la paraplegia al momento non ha una indicazione in Italia, per cui è una procedura del tutto sperimentale. Noi perché abbiamo fatto questo? Perché, come dicevo, avendo un certo numero di malati che hanno problemi di paraplegia con problemi di dolore, avendo trattato il dolore e ne abbiamo un altro in itinere, siamo riusciti a capire, studiandoci sopra un po', e mutuando anche le esperienze, confermando le esperienze americane, che c'è questa possibilità.
Giorni, dai!
Io vorrei fare una considerazione, se mi permettete, anche di tipo filosofico, no? Un po', no? Perché già Dario ha accennato alcune cose, se no il messaggio oggi è che la scienza e la tecnologia è quasi onnipotente, cioè si riesce a fare tutto e a risolvere tutto. Ecco, io vorrei fare questa considerazione e porgerla anche a Dario. In parte questo è vero, perché la tecnologia ha degli sviluppi enormi, come a microfoni spenti prima, no? Dario ci diceva che si può mettere uno stimolatore sull'encefalo che poi trasmette gli potrebbe trasmettere gli impulsi agli arti, quindi la tecnologia nei prossimi anni si svilupperà ancora. Quello che a me preme sottolineare è che però ci deve essere sempre un retroterra culturale, un background, come diceva Dario, cioè non è che tutti possono fare tutto e c'è sempre dietro un ragionamento, le indicazioni precise, e quindi l'opera del medico, del neurochirurgo che decide, come in qualsiasi altro campo, ma oggi stiamo parlando della neurochirurgia, quali sono le indicazioni, quali tipo di paziente trattare, questo resta sempre fondamentale.
Ti chiedo di essere veloce perché dobbiamo terminare un attimo, mettere la seconda canzone, perché dopo abbiamo soltanto 10 minuti, e quindi in questi 10 minuti so che Dini c'ha lì delle domande che ti piccheranno. Dai, vai, rispondi pure alla...
Sì, allora, la situazione di questo studio è nato perché, essendo io presidente di una società scientifica che è devota a capire i meccanismi della stimolazione e a vedere un attimino di confermarli e di migliorarli, abbiamo, come dicevo prima, avuto la possibilità di utilizzare questa stimolazione in un malato, semplicemente cambiando le frequenze, ovviamente con l'accordo del malato. Quello che è venuto fuori è estremamente interessante, perché in primis abbiamo avuto dei risultati positivi per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di questo esoscheletro, perché è chiaro che se lo stimolatore ti aiuta a utilizzare l'esoscheletro, il malato è più contento. Due, abbiamo avuto dei risultati sulla parte sfinterica importante, e tenendo conto che mentre gli americani e gli svizzeri stanno focalizzando tutto sulla parte motoria, però purtroppo un paraplegico non è solo un problema motorio, perché io che ho una buona esperienza su questi malati, vedo che c'è gente che va in giro in carrozzina tranquillamente, non ha problemi motori e va più veloce con la carrozzina che camminasse. Devo dire che ci sono gli altri problemi, tipo quelli sfinterici, quelli neurovegetativi, che possono essere particolarmente invalidanti. Ebbene, con questa situazione noi siamo riusciti a fare in modo di capire che ci si può agire globalmente sull'individuo. E questa è una cosa che gli americani hanno un attimino accertato e noi gliel'abbiamo confermata, e quindi direi che è una situazione in divenire. È chiaro che dobbiamo ancora studiarci sopra, però diciamo il seme è stato gettato e penso che la pianta sia già venuta fuori dal terreno.
Enrico, vai con la seconda, grazie.
I close my eyes and I slept away. sick and cold. I hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away.
Dottor Dario Alessandro, neurochirurgo, lo trovate a Varese. A proposito, Dario, come faccio io a venire a Varese a trovare te?
Basta telefonare a centralina e farsi passare l'ambulatorio di neurochirurgia.
Ambulatorio di neuro, sì. Non di stimolazione, non è una...
C'è un ambulatorio dedicato, l'infermiera poi sa a chi, a dove indirizzare le visite.
Ah, una cosa velocissima, poi dopo lascio Dini. È più facile intervenire su pazienti diventati paraplegici da poco tempo oppure pazienti che hanno avuto... che è da tanto tempo che sono paraplegici?
Una bella domanda. Il nostro paziente era paraplegico da 7 anni, quindi vuol dire che anche dopo 7 anni i meccanismi riparativi del midollo possono esistere, quindi direi che sul fatto di farlo subito dopo un trauma avrei qualche residuo possiamo dire diagnostico e di programmazione, perché non sappiamo mai bene come evolve il trauma, quindi direi che dopo circa 6 mesi la situazione si può definire. Farlo prima di 6 mesi mi sembra un po' eccessivo.
Dottor Dario, lei ha venduto molto bene il suo centro, il suo lavoro, e abbiamo capito, diciamo, molto bene cosa fate sul paziente. Però oggigiorno tutto va avanti con la bibliografia. Voi in questo momento avete pubblicato, state pubblicando, siete in via di pubblicazione?
Noi siamo in via di pubblicazione, abbiamo presentato i risultati a 6 mesi, quindi con un trend positivo, all'ultimo congresso nazionale del DENIS, di cui io sono presidente, a Firenze nel novembre scorso.
Ottimo.
Allora, una cosa. Tu hai detto che con l'elettrostimolazione può migliorare il problema della paraplegia, cioè come movimento, e hai detto anche che i problemi neurovegetativi migliorano. Cuore migliora?
Non è che migliora.
Cioè, diciamo che i problemi neurovegetativi legati, diciamo, alla pressione, alla frequenza cardiaca, cose di questo tipo, migliorano?
Migliorano, sì.
Secondo,
sì.
Migliorano anche tutti i problemi legati alla vescica e a tutte queste
sì,
particolarità?
Sì, questo malato che è stato sottoposto, e anche altri malati in America sono stati sottoposti a neurostimolazione, hanno avuto la possibilità di mantenere un flusso vescicale utile agli esercizi di fisiochinesioterapia. In altre parole, se io ho la vescica piena non posso fare degli sforzi, perché altrimenti ho un reflusso vescicale, quindi in pratica mi faccio la pipì addosso. Con questa stimolazione il malato riacquista un controllo abbastanza importante della vescica e quindi può sforzarsi di più negli esercizi fisiatrici.
Quindi, dottor Dario, lei mi sta dicendo che il beneficio della stimolazione elettrica non è solamente a livello motorio e a livello sensitivo, ma anche a livello di medicina generale.
Sì, direi,
cioè, il paziente
che la parte
sta meglio con sì, questa
direi
tecnica.
Direi che la parte che ci ha entusiasmato di più, i risultati che ci hanno più interessato sono stati quelli sulla parte neurovegetativa e sulla parte di tipo vescicale.
Allora, visto che ha telefonato una persona, però abbiamo delle domande. Vorrei, dottore, che parlasse di SLA. Purtroppo mia moglie peggiora sempre di più e perde continuamente forze nelle gambe e anche nelle braccia. Non si può fare nulla per le sue gambe. Io poi aggiungo, se io ho dei pazienti con la sclerosi multipla, posso entrare con la stimolazione e cercare di facilitare la sua camminata.
Per quanto riguarda la SLA, al momento non ci sono indicazioni che la neurostimolazione possa migliorare la situazione motoria, se non in casi molto particolari e in un ambito sperimentale ben ristretto. Per quanto riguarda la sclerosi multipla, anche qui sulla parte motoria la neurostimolazione al momento non è utilizzata né indagata più di quel tanto, mentre invece è applicata correntemente in casi in cui la sclerosi multipla o SARP dia dei problemi di tipo doloroso, quindi un dolore neuropatico può essere trattato con un neurostimolatore anche in malati con la sclerosi multipla.
Dottor Dario, allora parliamo di Parkinson, perché invece nel Parkinson c'è una stimolazione midollare, però che differenza c'è tra la stimolazione che voi fate nel paziente, diciamo, paraplegico e la stimolazione che fate nel paziente Parkinson? Cioè sono due stimolazioni diverse.
Sì, sono due stimolazioni diverse. La stimolazione cerebrale per il Parkinson o DBS, detto in termini tecnici di brain stimulation, è una terapia al momento ben accertata, codificata, che si può applicare nei casi in cui essa sia indicata. Quindi non c'è nessun neurologo che non proponga una DBS nel caso il malato ne abbia necessità. Per quanto riguarda la stimolazione midollare nel Parkinson, sarebbe utile in alcuni casi con problemi di freezing, ossia con problemi di incapacità a iniziare la marcia e con dei problemi neurovegetativi. Però anche lì siamo su indicazioni al momento ancora sperimentali, con delle serie molto limitate e con anche dei risultati piuttosto contrastanti. Mentre nella paraplegia i risultati mondiali sono abbastanza omogenei, se non del tutto omogenei, su questa problematica del Parkinson e stimolazione midollare siamo ancora un pochettino in alto mare. Può essere utilizzata in malati con Parkinson che hanno un particolare tipo di dolore neuropatico dovuto al Parkinson, questo sì. Ma per la parte motoria direi che siamo ancora un po'
Mario, mancano 2 minuti e forse neanche. Sentiamo
una
Mario.
Cosa brevissima, Dario l'ha detto già bene, ma vorrei ancora puntualizzarlo. Il dolore neuropatico, che è un dolore insopportabile, i miglioramenti che si hanno con l'elettrostimolazione sul dolore neuropatico, che è insopportabile veramente, se non ci focalizziamo sul fatto di muoversi, ma c'è anche quest'altra indicazione.
Vuoi dire qualcosa sulla stessa problema, così almeno risponde, poi chiudiamo.
No, io volevo dire del Parkinson, praticamente questa stimolazione va fatta in aggiunta alla terapia farmacologica. Perché considerando che la sintomatologia, come lei ha detto, non è così evidente.
Va fatto quando la terapia farmacologica o non riesce a controllare i sintomi del Parkinson o ne causa altri sintomi come la discinesia in fine dose o inizio dose di DOPA, che possono essere invalidanti per il paziente. Quindi ha delle indicazioni ben precise. Esiste un protocollo che tutti i neurologi conoscono che ti permette di introdurre un malato alla terapia DBS per il Parkinson oppure no.
Puoi rispondere ancora velocemente alla sua, diceva del dolore neuropatico.
Sì, allora,
che è un dolore pazzesco, io l'ho provato e quindi so.
Per quanto riguarda, oggi va molto di moda per i problemi economici e l'appropriatezza della neurostimolazione nei dolori da chirurgia spinale non ben risolutiva per quanto riguarda le algie e per le CRIPS, che sono quelle lesioni in seguito a un trauma di un nervo e quindi di problematiche di arti o di cicatrici post-chirurgiche, che hanno una elevata evidenza in letteratura e quindi sono particolarmente indicati, sempre che le medicine non funzionino.
Dobbiamo chiudere. Ringraziamenti. Innanzitutto, ci sono arrivate delle domande, te le passo, ok? Le rispondi direttamente, hanno messo anche il loro indirizzo mail. La seconda cosa è questa. Innanzitutto voglio ringraziare Diurni, il dottor Diurni.
Grazie a voi.
Perché è un chirurgo che fa delle domande di questo tipo, no, veramente belle. Dini, grazie Dini per la tua collaborazione. Poi, Dario. Veramente, è stata una delle veramente belle e chiare, e ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per la nostra trasmissione. Alla prossima e ti faremo delle domande pazzesche, perché questo uomo sta già pensando cosa studiare, giusto?
Giusto.
Studieremo anche noi per dare risposte.
Perfetto. A proposito, voglio ringraziare poi, non possiamo ringraziare quell'uomo che ci ha messo il disco, Enrico, grazie.
Io non riesco mai a dire il cognome, Bonisolo, giusto, Bonisolo. Grazie a tutti, alla prossima. Ah, a proposito, buon Natale a tutti, buon Natale a tutti. Oggi è una bellissima giornata con la neve e noi ci divertiamo anche con la neve.
Buon Natale
a tutti. Ok, grazie a tutti.
Arrivederci. 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 Arrivederci.